Eccoci in una nuova puntata di Lobanowski. Questa è una puntata speciale dell'Europeo, in cui però non analizziamo nessuna partita in particolare, ma parliamo della prossima partita dell'Italia, perché abbiamo pensato che fosse l'occasione giusta per affrontare un discorso sull'avversario degli ottavi dell'Italia, che si giocheranno sabato sera, 26. Sappiamo tutti quanti che l'avversario è l'Austria. E quindi abbiamo chiamato un esperto di Austria in questo caso, ovvero Alfredo Giacobbe. Ciao Alfredo.
Ciao, dall'alto dei miei 3 anni di militanza a Salisburgo, più o meno.
Sì, esatto, questa è stata la base di partenza. Poi mi hai detto anche che è molto bella Innsbruck, quindi io a quel punto ho detto:
Anche,
beh, allora ti
anche.
chiamo a questo
Se ce la
punto.
fai da Salisburgo, fai un salto, non è molto.
Io non sono mai stato, devo dire, oltre la parte del Sud Tirolo con gli sci, quindi dell'Austria so pochissimo, però abbiamo visto queste 3 partite della squadra nazionale austriaca, che ricordiamo è allenata da un tedesco che si chiama però in modo italiano Franco Foda, figlio di un immigrato italiano a Mainz, ha fatto tutta quanta la carriera in Germania, tranne un anno nella Svizzera tedesca, a Basilea, e poi un periodo in Austria, allo Sturm Graz. Lì è rimasto e ha continuato la sua carriera da allenatore in Austria, quindi a tutti gli effetti è un prodotto diciamo, degli allenatori austriaci, che come tu mi ricorderai sicuramente, stanno uscendo prepotentemente negli ultimi anni, grazie soprattutto agli investimenti fatti dalla Red Bull. Lo possiamo dire? La Red Bull, il
Sì,
nome Red Bull.
ormai l'abbiamo detto.
Quell'azienda che fa quella bibita che non posso dire niente a meno che non ci pagano, in quel caso possiamo dire tutto quanto quello che vogliamo sulla Red Bull.
No, anche perché non le possiamo spostare le bottigliette di Red Bull, chi ci
Esatto.
vede?
La Red Bull, ricordiamo che anni fa ormai ha in è iniziato con un investimento di 100 milioni di euro a quasi fondo perduto, sembrava. Invece no, hanno creato una rete di squadre, hanno preso anche squadre nel resto del mondo, tra cui anche a Lipsia, in Germania. La Red Bull Lipsia, o RB Lipsia perché non lo chiamano Red Bull, è diventata una delle grandi squadre della Bundesliga e, guarda caso, il rapporto tra la Lipsia e il calcio austriaco di fatto è la base della nazionale austriaca, perché l'Austria ha in questo momento 2 giocatori che sono Sabitzer e Laimer, che sono anche 2 dei titolari del Red Bull Salisburgo, ma in generale si ha preso proprio a piene mani l'idea di un calcio che si basa soprattutto sull'aspetto del recupero del pallone in modo decisivo. Tu non so se hai visto, se vuoi aggiungere qualcosa a questo rapporto con la Red Bull, o vogliamo passare direttamente all'Austria in generale.
No, io passerei direttamente alla squadra. A me sembra che sia una squadra che gioca meglio senza palla che con la palla, da un certo punto di vista. E come dicevi tu, la parte di recupero attivo del pallone è la parte che caratterizza di più le squadre. In generale, la mia idea è quella che la parte di recupero del pallone, che sia attiva o meno, comunque caratterizza molto del resto, della forma e della tattica delle squadre moderne. Però in questa Austria è proprio una parte fondamentale. Si è visto soprattutto ieri contro l'Ucraina, dove sono partite entrambe, con un'intensità pazzesca, cercando di avere il controllo sulla partita. Ma per i primi 10 minuti praticamente non si è giocato, perché il pallone veniva contestato di continuo e non c'è stata una linea chiara. Poi all'Ucraina sono venute meno le forze dopo 10-15 minuti. L'Austria invece ha continuato ad aggredire con una tattica molto, molto, molto precisa, sui cosiddetti trigger, cioè sulle azioni che attivano il pressing. Quindi idee molto chiare, eccezionale freschezza atletica, e questo è il punto che mi ha colpito di più in queste 3 partite dell'Austria. Non so cosa ne pensi.
Sì, non so se si è sentito bene perché forse è saltata un po' la linea, intendeva trigger, ovvero il grilletto, quello della pistola. Scatti ad andare a prendere il pallone in momenti specifici che tu già avevi previsto o che comunque avevi specificato dicendo, ad esempio, il terzino sinistro riceve il pallone sul sinistro e in quel momento vado a pressarlo perché ha la linea di fondo vicino e quindi ha un ostacolo alla sua sinistra, a destra vengo io, la può passare soltanto davanti. Davanti c'è il mio terzino che a sua volta sale, posso recuperare più facilmente il pallone. Questo ad esempio è un trigger. l'Austria, ricordiamo che ha giocato contro, come detto bene, Paesi Bassi o Olanda se preferite, Ucraina o Ucraina e Macedonia del Nord o Macedonia. Questo è uno di quei gironi in cui le nomenclature cambiano a seconda di chi parla. È passata come seconda con 6 punti, ha perso l'unica partita contro i Paesi Bassi, che ha vinto il girone a punteggio pieno con 9 punti, ha battuto la Nord Macedonia nella prima partita e l'Ucraina nella terza partita. Possiamo dire che ha giocato con 2 sistemi di gioco in queste 3 partite. Come sempre bisogna specificare che noi ci rifacciamo a pochissime partite, perché sono soltanto 3, e quindi tutto quanto quello che diciamo, anche le statistiche che potremmo dire, hanno ovviamente il tempo che trovano, perché se un giocatore gioca male una di queste partite pesa tantissimo dal punto di vista statistico, ma magari in quella dopo giocherà molto bene, come abbiamo visto fare a tantissimi in questo europeo. In questo caso l'Austria ha giocato con il 3-5-2 le prime 2 partite e poi il 4-2-3-1, possiamo chiamarlo così, nella partita contro l'Ucraina, 4-4-2, sì. Diciamo sì, a sì, seconda dell'altezza che vogliamo dare alla seconda punta che era Sabitzer.
Sì, era sicuramente un 4-4-2 in fase difensiva, perché Sabitzer e Arnautovic erano allineati, cercavano di schermare senza aggredire i 2 centrali dell'Ucraina, che comunque avevano libertà per gestire la palla perché erano i 2 uomini meno tecnici, quindi venivano lasciati liberi. Poi invece in fase di possesso Sabitzer si muoveva di più, Arnautovic anche è un uomo che svaria molto, che va molto sulla fascia a recuperare palla, a trovare spazi, e quindi possiamo dire che alla fine era un 4-2-3-1 in fase di possesso.
Sì, ho parlato prima della vicinanza alle idee del Red Bull Lipsia, anche perché quello che stiamo descrivendo è in realtà quello che era la base del sistema Red Bull Lipsia prima che arrivasse Nagelsmann e andasse ancora più avanti. In questo caso questo 4-2-3-1 in fase di possesso, in realtà gli esterni vengono nei mezzi spazi e hai i terzini che salgono molto, e in questo modo hai tutti quanti i corridoi verticali con giocatori che possono andare a pressare l'uomo che riceve, e quindi nel caso in cui tu perdi il pallone lo recuperi più facilmente in una posizione più alta. Il baricentro medio contro l'Ucraina era altissimo, perché 48 metri di baricentro medio significa che la linea difensiva stava praticamente a metà campo, quella dell'Austria. Possiamo anche dire che giocherà così forse anche contro l'Italia, perché abbiamo visto che nella partita contro l'Olanda, che è quindi quella che farà da riferimento probabilmente per l'Austria nei confronti dell'Italia, il 3-5-2 non ha funzionato, e quindi a questo punto di vista ovviamente non può pensare di che funzioni subito, no? Esattamente allo stesso modo. Probabilmente invece questa cosa che contro l'Ucraina ha funzionato, il 4-2-3-1, potrebbe portare a confermarlo. La differenza principale in realtà non l'abbiamo qua detta, e io la riassumerei con un nome soltanto: David Alaba. Perché? Perché Alaba nel 3-5-2 gioca al centro della difesa 3, nel 4-3-1 ha giocato come terzino sinistro. La differenza me la dici tu, che è evidente.
Sì, addirittura nelle 2 partite giocate con il 3-5-2 Alaba ha giocato in 2 ruoli diversi. Ha giocato prima come centrale dei tre dietro, e poi ha giocato come braccetto di sinistra. E come terzino Alaba è tornato praticamente alle origini del ruolo che copriva all'inizio della sua carriera, e ha avuto modo di lavorare di più anche in fase offensiva. Alaba, per esempio, in questo momento nel torneo è, dopo questa partita, il giocatore che ha servito più passaggi chiave, cioè più passaggi che hanno portato un compagno al tiro. Ha trovato linee di passaggio molto chiare verso Arnautovic, che ieri è stato uno degli uomini più coinvolti, come non lo era stato per esempio nella prima partita, e quindi sicuramente da quella posizione Alaba è un valore aggiunto. Ciò nonostante, io non sono convintissimo che l'Austria si presenterà con il 4-2-3-1 con l'Italia, perché l'Italia porta un terzino e un'ala in questa rotazione sfalsata, asimmetrica, sulla linea degli attaccanti, e quindi porta un uomo per ogni canale su una linea da 5. Credo che l'Austria voglia affrontarci sull'ultima linea almeno in parità numerica, quindi con una linea da 5 a sua volta, quindi penso che loro ritorneranno al modulo a 3. Comunque questa è una forza da parte dell'Austria, la capacità di interpretare moduli diversi da partita in partita, perché in tornei così corti con squadre nazionali che non possono lavorare su determinati meccanismi, avere più opzioni, avere una certa flessibilità negli schemi e negli uomini è una forza, l'ha dimostrato il Portogallo nell'ultima edizione.
Sì, guarda, mi ha quasi convinto con quello che hai detto sulla rotazione difensiva dell'Austria rispetto all'Italia. Fa un po' ridere il fatto che l'Italia nell'ultimo momento della partita contro la Svizzera ha provato il 3-5-2, e quindi probabilmente potrebbero anche sulla carta in teoria giocare entrambe con il 3-5-2. Ovviamente sto scherzando, perché l'Italia confermerà sicuramente il modulo con cui sta avendo così tanto successo in questo europeo, anche perché mi sembra che possa mettere parecchio in difficoltà nel modo in cui risale con il pallone, perché l'Italia ha un modo asimmetrico di risalire con il pallone e quindi è più difficile da pressare, perché non sai mai se va verso la zona di creazione a sinistra o se va verso la zona invece offensiva a destra, su Berardi ad esempio, subito attraverso Bonucci. Quello è un tipo di passaggio che ad esempio fa molto male in teoria all'Austria, perché andrebbe alle spalle di Alaba, che sale molto, come abbiamo detto, sale sulla linea con i centrocampisti. Di fatto è un centrocampista esterno, nonostante giochi nominalmente come terzino, e lì c'è una zona dove il centrale di sinistra, Hinteregger, che è molto corpulento ma anche molto lento, si troverebbe quindi a dover uscire su Berardi, e questa cosa aiuterebbe effettivamente l'uscita dell'Italia. Invece, giocando a tre, come dici tu, a quel punto Alaba tu lo perdi dal punto di vista offensivo, perché gioca nel braccetto di sinistra ma anche più indietro, e quindi può partecipare meno alla manovra una volta che la palla ha superato la metà campo, dove invece è fondamentale Alaba, perché è l'unico giocatore che ha una qualità tecnica e una creatività superiore alla media, cosa che il resto dell'Austria non ha, la combinazione delle due, o a una o all'altra i giocatori. E in questo caso invece giocherebbe più dietro e quindi aiuterebbe l'uscita iniziale, ma poi lo perdi ovviamente, che non può venire a giocare a centrocampo se si trova nella difesa a tre. Può salire in conduzione, ma non può certo venire stabilmente a giocare a centrocampo. Vogliamo fare qualche nome dei giocatori dell'Austria che abbiamo visto in questo europeo, magari interessanti, qualche statistica, qualcosa che tu hai notato di particolare?
Sì, io ho notato ad esempio un giocatore come Grealish, che un giocatore magari un po' compassato nella distribuzione di gioco, però è un giocatore che riesce ad esempio a vedere il passaggio in avanti tra le linee, è un giocatore che di solito gioca sicuro, gioca più sul corto che sul lungo, però è un giocatore che riesce a darti tempi, a servirti il passaggio. È un giocatore particolarmente utile anche dal punto di vista difensivo, perché non è solo il classico muro davanti alla difesa, è anche un giocatore che si sostituisce a uno dei centrali quando uno dei tre centrali esce fuori dall'area per andare a prendere alto un attaccante, ad esempio. Quindi è anche un giocatore che si spende bene con intelligenza dal punto di vista di difensivo. Altri giocatori
però forse ci dovevamo mettere d'accordo prima, perché Grealish era proprio il mio nome, adesso devo aspettarmi qualcos'altro. Beh, era in realtà la questione di Grealish, io ho avuto occasione di vederlo dal vivo, tra l'altro nell'ultima partita che ho visto dal vivo in vita mia, ormai quasi 2 anni fa, in Germania, in cui ho visto Friburgo-Hoffenheim. Grealish gioca per l'Hoffenheim, è il regista davanti alla difesa, e ha qualcosa che ricorda alla lontana il prototipo del giocatore che potrebbe essere il Busquets. Lo metto così, almeno evitiamo problemi di sorta. Però l'idea è quella. È un giocatore con il fisico molto magro e alto, ma che usa molto bene il corpo, che trova comunque sempre una soluzione dal punto di vista difensivo, nonostante in teoria dal punto di vista della rapidità non dovrebbe rientrare nella stessa sfera di influenza degli altri, e che poi con il pallone ha il corto, il lungo, come hai detto tu molto bene. A me è piaciuto tantissimo quando l'ho visto e me lo sono circolettato anche per quest'Austria, quindi adesso che me l'hai fregato ti dico io un altro nome a questo punto, dato che me l'hai rubato, e ti dico Arnautovic, che conosciamo bene. Lo conosciamo bene perché ha giocato in Italia per una stagione, l'anno del triplete dell'Inter, ha giocato 3 partite, ma è rimasto nel cuore di tutti perché è la risposta austriaca a Ibrahimovic, che quindi l'Austria ha trovato il suo Ibrahimovic, il suo Busquets e anche qualcun altro evidentemente. Arnautovic è molto importante per l'Austria e l'abbiamo visto non soltanto perché nella partita in cui lui è stato assente l'Austria ha perso, ma perché quello che ti dà in termini di capacità di trovare una soluzione diversa nell'ultimo momento, che sia il passaggio o il tiro, non ce l'ha nessun altro in questa squadra, perché Sabitzer è un giocatore decisamente diverso, molto più probabilmente anche più forte, non è che voglio dire una cosa che Arnold sia questo fenomeno, soltanto che è un giocatore diverso dal punto di vista di quello che può fare, e ha dimostrato di non saper più calciare in porta purtroppo in questo europeo, ma non lo diciamo ad alta voce perché prima di una partita questa cosa non si dice mai. Diciamo che con l'Ucraina non ha proprio calciato benissimo, ma rimane un calciatore che dà quel qualcosa dal punto di vista della creatività all'Austria, che altrimenti da davanti manca tantissimo. Lo possiamo dire, l'Austria è una squadra ben allenata, ma non è una squadra che gioca un bel calcio con il pallone, è una squadra che ha i suoi movimenti, ha magari anche invenzioni improvvise, soprattutto Sabitzer, Ollheimer riesce a segnare un gol bellissimo nella prima partita, ma sono comunque sempre, sembra quasi una squadra appunto di metà classifica della Bundesliga, in cui sai bene come giocherà, sai che i giocatori fanno le cose fatte bene, però non hanno quei picchi di creatività, di fantasia che ti escono completamente allo spartito. Arnautovic queste cose ce le ha, spesso finiscono nel bene, a volte anche nel male dal punto di vista dell'Austria. Vai, dammi il tuo secondo nome a questo punto, se no parlo solo io.
Sì, io pensavo in realtà ad una coppia, pensavo alla coppia Lainer-Laimer sulla destra, la coppia terzino-centrocampista, terzino-ala, a cui dobbiamo stare attenti, perché sono due giocatori veloci, instancabili, spingono sempre, sia in fase di non possesso, ma anche in fase di possesso, cioè, c'è sempre uno dei due libero a destra che può o ricevere palla per cercare di portarla in alto, o può proporsi nello spazio per ricevere palla sulla corsa e dettare un passaggio. Quindi dobbiamo stare molto molto attenti da quel lato, soprattutto perché poi quello è il lato dove probabilmente giocherà Spinazzola si sposterà molto alto, la difesa a tre ruoterà con Acerbi probabilmente e non Chiellini, che si ritroverà in quella zona con Lainer. Sono due giocatori veloci, instancabili, lì dovremo stare attenti. E volevo dire anche un'altra cosa riguardo a una cosa che dicevi prima sul fatto che si può attaccare lo spazio fra Alaba e Hinteregger. Secondo me questo è il vero punto debole dell'Austria, ed è qualcosa che si può replicare anche dall'altro lato, perché anche Lainer si alza molto e anche Dragovic è un difensore molto lento, soprattutto quando si tratta di uscire in fascia per coprire lo spazio lasciato libero dal terzino. Quindi quelle sono combinazioni che dovremo stare attenti a replicare per ottenere dei dividendi, con un uomo che tira fuori Lainer verso la fascia e alle spalle di Lainer sul suo lato cieco un altro uomo che si butta dentro e mette in difficoltà Dragovic.
Dragovic, Aleksandar Dragovic, probabilmente l'accoppiata nome e cognome più bella di questo europeo, sembra sì, un cavaliere serbo medievale. Tra l'altro, se non sbaglio, giocherà nella Stella Rossa, quindi a proposito di iconocità. Lainer è il terzino, Laimer è il centrocampista. Lainer e Laimer entrambi sono passati per il Red Bull Salisburgo, ma in questo momento Laimer gioca a Lipsia, mentre Lainer gioca a Mönchengladbach. Confermi esatto. Tutte queste cose che ho detto? Confermo. Non ho sbagliato nulla? Ok.
Niente.
Sta diventando un meme questa situazione di Laimer e Lainer, e non vedo l'ora di sentire la cronaca della Rai al riguardo. Senti, io direi che a questo punto possiamo anche dire che l'Austria, questi sono i giocatori più o meno che vedremo in campo sicuramente. Non abbiamo parlato di Schlager, che è il mediano o mezzala, molto movimento accanto a Grilic, quello che si muove è molto abile in pressione. Quello che si muove molto abile in pressione, lo posso dire praticamente tutti quanti i giocatori dell'Austria, effettivamente, quella è la loro idea. E abbiamo parlato poco di Sabitzer. Tu, qual è la tua idea di Sabitzer? Un giocatore che divide molto, devo dire, dal punto di vista dell'opinione pubblica.
Sì, è un giocatore che forse ha un po' la tendenza a sparire dalle partite, non è un giocatore che riesce a trovare la posizione in campo adatta per poter poi incidere sulla partita, a volte riesce a farlo, a volte no. Non credo che sia un problema di intensità mentale, cioè non credo che sia un giocatore che esce e entra dalla partita, credo proprio che che a volte abbia difficoltà a trovare la posizione giusta per poi ricevere palla e fare il suo gioco, non so come la vedi.
Sì, sono d'accordo, io penso che lui sia un giocatore quasi di diciamo che ha bisogno proprio di togliersi di mezzo per un po', per pensare a quello che deve fare e poi a quel punto muoversi di conseguenza, e questo lo porta spesso a sembrare quasi che fa la giocata semplice e poi sparisce, quando in realtà a volte esce fuori in modo anche evidente, tira fuori cose anche abbastanza imprevedibili, come dei tiri incredibili da centrocampo o cose del genere. Non sono un grande fan personalmente, e questo non significa ovviamente che non sia un giocatore forte, però trovo che questa sua mancanza di continuità all'interno delle giocate, e se la metti insieme anche a Laimer, che da parte sua ha un grande dispendio fisico, ma appunto anche lui ogni tanto necessariamente non ti fa la giocata giusta, spesso la punta, che sia Arnautovic o qualsiasi altra punta che mette in campo l'Austria, che in questo europeo abbiamo visto anche Sasha Kalajic, spero di averlo detto bene, mi scuso in quel caso, un grandissimo fenicottero atterrato a Vienna da piccolo e cresciuto lì, lui è alto 2 metri, e sono due giocatori, sia Arnautovic che Kalajic, che devono ricevere il pallone, non sono autosufficienti, lo devono ricevere bene, e secondo me l'Austria fatica in realtà a dargli delle buone giocate per farli giocare bene. L'unico giocatore che in questo caso è più continuo in tal senso è Baumgartner, che è l'esterno sinistro, ventenne, gioca nell'Hoffenheim. Lui è quello che forse nel controllo del pallone è il migliore, possiamo dire, di questa squadra, probabilmente, quello che comunque riesce a trovarti gli attaccanti. Non mi sembra abbastanza. Alaba fa discorso a parte. E detto questa cosa, io ti chiedo quindi, detto molto semplicemente, ci va bene l'Austria?
Ma diciamo che poteva andarci peggio. Non è una squadra da sottovalutare, per carità, perché ad esempio è una squadra che ha prodotto più expected goal di quelli che ha incassato nelle prime 3 partite. È una squadra che ha prodotto più tiri dell'avversario, degli avversari che ha incontrato rispetto ai tiri che ha incassato. Ci sono squadre che, ad esempio, che anche nel turno di ieri hanno passato il turno con un differenziale negativo. Quindi l'Austria è sicuramente una squadra che ha giocato il suo calcio, ha cercato di mettere in evidenza i propri punti di forza, come dicevamo, il gioco senza palla, il recupero alto, e ha cercato di mascherare qualche problema che ha, i suoi punti di debolezza, soprattutto quando ha la palla. Citavi Baumgartner, è un giocatore fondamentale perché con Alaba in qualche modo accentra il gioco sulla fascia sinistra, l'Austria costruisce prevalentemente a sinistra e va a chiudere invece l'azione da destra, per quello ti dicevo anche di stare attenti a Lainer e Laimer.
Non l'hai fatto, non solo per il meme, quindi non era solo un fatto di meme il fatto di Laimer e Lainer, ma anche
no, non siamo solo per il LOL qui ma siamo anche per il commento. No, secondo me non è la peggiore scelta possibile, cioè ci è andata abbastanza bene. Non dobbiamo temere quest'Austria, sicuramente, se vogliamo andare avanti nel torneo. Però, ma guai a sottovalutare.
Sì, io la paragonerei un po' alla Svizzera. Forse nei giocatori singoli è migliore, ovviamente la Svizzera non ha Alaba, nessuna squadra di questo campionato europeo ha Alaba, e quindi ovviamente questa cosa cambia. Ma in generale è una squadra ben allenata, che fa il suo calcio, che però è anche una squadra attaccabile, che sai che puoi ad esempio avere la meglio con il centrocampo dell'Italia contro la loro pressione, perché la Svizzera inizialmente ha un po' preso, poi l'Italia è andata tranquillamente nel resto della partita. Contro la Olanda abbiamo visto che l'Austria ha fatto molta fatica ad esempio a pressare il centrocampo olandese. È vero che nell'Italia non c'è Frankie de Jong, ma l'Italia ha i suoi giocatori che escono benissimo dalla pressione. Nel caso in cui giocasse Verratti, ad esempio, avremmo un giocatore all'altezza di Frankie de Jong in tal senso. E se tu riesci a superare la pressione della loro seconda linea, non la prima, la seconda per il centrocampo, non dico che ti si apra un'autostrada, ma crei un tipo di partita che all'Austria non va bene, perché paradossalmente, nonostante sia una squadra che vuole arrivare alta, vuole alti ritmi di gioco, non è molto a suo agio con il campo largo, perché come abbiamo detto le linee sono molto particolari, avendo Alaba che è un problema difensivo, avendo Interhager che è un giocatore lento, avendo Dragovic che è un giocatore lento, non amano queste squadre che si aprono, e l'Italia può invece in questa cosa aprirli, soprattutto se batte la pressione nel centrocampo. Da questo punto di vista concordo assolutamente con te, non è una squadra da sottovalutare, però ragazzi, no?
poteva andare peggio.
Non stiamo parlando dell'Olanda, diciamo
no,
così.
No, 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 infatti. Guarda, ti dico l'ultima cosa. Se dovessero decidere di difendere a 4 anziché a 5, a me ieri sono sembrati molto stretti in fase difensiva, a difesa dell'area di rigore, forse troppo stretti. Quindi magari con dei veloci cambi gioco, sviluppando l'azione da un lato e poi spostandola velocemente dall'altro, tipo iniziamo l'azione da destra, la portiamo su Insigne a una media altezza e poi su Insigne nell'ultima fase di finalizzazione la giriamo di nuovo dal lato di Berardi. Potrebbe essere un tipo di azione che potrebbe mettere in difficoltà l'Austria, che si difende a 4.
Sì, la cosa buona dell'Italia è che può giocare sia con gli alti ritmi che con i bassi ritmi, perché l'abbiamo vista in entrambi i casi ed è in grado sempre comunque di trovare una soluzione. E se a noi ci va benissimo se l'Austria decide di venirci a prendere, ma ci va ancora meglio se l'Austria decide che non ci vuole venire a prendere, ma che vuole giocare invece aspettandoci, perché in quel caso riusciamo ad aprirli molto bene. Con questa bella nota positiva, io quindi a questo punto Alfredo ti saluto. O mi vuoi dire un'ultima cosa proprio decisiva in cui mi dai un nome di un giocatore dell'Italia che può fare particolarmente male all'Austria?
No, a questo punto l'hai già detto tu, se gioca Verratti o Jorginho è proprio la chiave della partita, resistere alla loro pressione, perché la pressione ci sarà. Quello che si è visto ieri, che sono anche capaci di tenerla quasi per un tempo intero e poi un po' anche all'inizio del secondo tempo. Se sfuggiamo alla loro pressione, non hanno armi per farci male.
Benissimo, quanto mi piace quando mi dici queste cose in cui gli avversari non hanno armi per farci male una volta che superiamo la pressione, che è di fatto la specialità di questa Italia. Quindi ti saluto Alfredo, ci sentiamo presto.
Ciao. Lesson.